Buonasera a tutti amici di Visione TV, questo è uno speciale dedicato alla sentenza storica sul processo in cui l'ex presidente Donald Trump è stato giudicato colpevole per tutti e 34 i capi di imputazione nel processo Stormy Daniels. Ne parliamo stasera insieme a Luca Marfè. Buonasera Luca.
Buonasera Enrica, un saluto a tutto il pubblico di Visione TV, grazie come sempre per l'invito.
Guarda, eri assolutamente la persona perfetta per questo speciale per parlare ampiamente della questione di Donald Trump. E poi, tra l'altro, domenica pomeriggio ci sarà un'intervista che Francesco Toscano ha realizzato a Simona Mangiante. Quindi, comunque, parleremo anche nei prossimi giorni della questione di questa sentenza storica. C'è stata una reazione durissima da parte di Trump, la reazione del tycoon che ha parlato di nuovo per l'ennesima volta di un processo farsa, di una vergogna, si è anche dichiarato un prigioniero politico. Sentiamo proprio le parole di Trump e poi rientriamo in studio e le commentiamo con Luca.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros-backed DA and the whole thing. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration.
Allora Luca, in queste parole che abbiamo appena sentito, Trump ribadisce di essere un uomo innocente, che il processo è stato truccato, è stata una farsa. Vorrei avere la tua opinione in merito a questo verdetto.
La condanna di Donald Trump è oggettivamente una follia politico-giudiziaria. Questo è un processo che fa acqua da tutte le parti, a partire proprio da questa unanimità totale su tutti e 34 i capi di imputazione della condanna stessa. Cioè, tanto per dirci le cose a chiare lettere, una condanna così grave, così marcata, così unanime, appunto, ma forse la giuria non l'avrebbe raggiunta neanche per personaggi come Al Capone o Pablo Escobar. La cosa che tende a distrarre il pubblico, voglio cercare di spiegarla per l'ennesima volta subito, è la questione, diciamo, amorosa e l'affair sessuale con la pornostar che rende quasi immorale, ciò che sarebbe o non sarebbe successo nel 2016. Invece stiamo parlando di reati di natura contabile. Quindi, prima di tutto, c'è da analizzare il sistema proprio giuridico e giudiziario degli Stati Uniti d'America, dove questo tipo di reato, un reato di natura fiscale, viene configurato come un reato di natura penale, cosa che ad esempio in Italia non avverrebbe. Quindi parliamo, ripeto, forte e chiaro, di reati di natura contabile. Ebbene, è stato un processo che dicevo, ha fatto acqua da tutte le parti a partire dal super testimone chiave Michael Cohen, che sotto giuramento si è contraddetto più volte in un'aula di tribunale. Quindi ci sono le registrazioni, i verbali. Ha mentito spudoratamente. Durante la sua testimonianza è venuto fuori che ha sottratto 60.000 dollari alla Trump Organization, quindi si è intascato 60.000 dollari. Stiamo parlando evidentemente di un truffatore, e sulle sue parole si è basata tutta l'accusa, e sulle sue parole è stata costruita questa condanna che non ha lasciato nessun dubbio su nessuno dei 34 capi di imputazione, in nessuno dei 12 imputati. Un fatto che anche a livello statistico, francamente, non fa pensare a una sentenza giusta, fa pensare a un incarico che questi signori hanno ricevuto per arginare in qualche modo la corsa di Donald Trump. Ma questo lo stiamo vedendo un po' a tutto tondo. Qui allargo un po' il discorso, poi restiamo naturalmente sul processo e sulle conseguenze del processo. Lo stiamo vedendo in politica estera, ad esempio, cioè questi signori stanno facendo letteralmente di tutto per agitare le acque al punto addirittura che magari si possa non votare il prossimo 5 di novembre. Mi riferisco all'ultima decisione di Biden che autorizza formalmente l'Ucraina ad utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti per attaccare nel territorio russo, come se non bastasse tutto lo scempio che sta andando in scena anche a Gaza, come se non bastassero le tensioni con la Cina su Taiwan. Insomma, è un quadro generale che ci riporta un po' ai tempi dell'esplosione del Covid, in cui pur di impedire la eventuale rielezione del tycoon, il Partito Democratico, questa corte in questo caso specifico, e Joe Biden dietro le quinte o chi per lui, comunque le stanno davvero mettendo in pratica tutte pur di impedire a Donald Trump di appunto essere rieletto, pur di impedire ciò che resta, verrebbe da dire, della democrazia americana.
Trump infatti si è dichiarato da subito un prigioniero politico, ha anche indetto una raccolta fondi che tra l'altro sta andando già benissimo in queste ore. Non si rischia però di creare un martire nel caso di Trump con questa vera e propria persecuzione?
Assolutamente sì, il rischio è tangibile ed è evidente dalle parole della conferenza stampa di Donald Trump, quelle che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione, che sono esattamente le stesse parole che Trump ha ripetuto nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti, cioè la narrazione che lui si è scelto sin dal primo momento, immagino coadiuvato dal suo staff della comunicazione, ma in questo Trump poi personalizza molto, quindi potrebbe essere una decisione proprio in primissima persona sua, è appunto la narrazione che abbiamo ascoltato, dicevo, in apertura di trasmissione. Quindi quella della caccia alle streghe, quella del processo politico, quella di Joe Biden che sta orchestrando tutto questo, addirittura cita Soros espressamente, i suoi soldi, i suoi interessi, e quindi l'ha mantenuta fino alla fine. Recita molto bene la parte del paladino, di colui che sta combattendo, insomma, per la libertà degli Stati Uniti, addirittura per la salvaguardia della Costituzione, e qui bisogna effettivamente cominciare un'analisi delle conseguenze di questa condanna. Che cosa succederà? Diciamo che le prospettive sono diverse a seconda della platea, naturalmente. Che cosa succederà tra i sostenitori di Donald Trump? Che cosa succederà tra i suoi oppositori? Ma forse la domanda, diciamo, più interessante è che cosa succederà tra le file del popolo degli indecisi. Quindi, al di là di questa apertura che io ho voluto brutale, perché appunto definisco di nuovo questa condanna una follia politico-giudiziaria, perché è palese la mano della politica in questo discorso, in quello che sta accadendo negli Stati Uniti, da analisti dobbiamo porci queste questioni. Allora Enrica, se posso procedere, vado nello specifico di ciascun campo, se magari tu hai qualche annotazione
prima
da fare.
Vorrei soltanto chiederti, perché la pena sarà stabilita in udienza fissata l'11 luglio, ci sarà comunque il ricorso. Quali sono le tue previsioni sulla questione della pena? Poi vediamo anche le implicazioni politiche, oltre alle possibili conseguenze legali.
Sì, la pena verrà stabilita dal giudice, quindi attenzione, siamo praticamente nelle mani del nemico dalla prospettiva di Donald Trump. Potrebbe questa data slittare ulteriormente, perché proprio, diciamo, nei meccanismi del ricorso si potrebbe andare anche oltre l'11 di luglio. E abbiamo visto, insomma, è stato sottolineato in tutte le agenzie internazionali, come per ciascun reato Trump rischi fino a 4 anni di carcere, per un massimo comunque complessivo di 20 anni di carcere. Ora, francamente, è molto improbabile che per il tycoon vengano previste addirittura le sbarre, però potrebbe incappare negli arresti domiciliari o comunque in delle sanzioni molto gravi. Ciò che pesa naturalmente è proprio la condanna di natura penale. Pensate che c'è un riflesso addirittura sul voto, perché tutti si chiedono se sarà in condizione comunque di essere il candidato repubblicano, e la risposta è chiaramente sì. Non ci sono passaggi nella Costituzione americana che impediscono a una persona condannata in primo grado per un reato anche di natura penale di partecipare alla corsa elettorale per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Ma c'è un aspetto che nessuno ha messo in evidenza, che è, diciamo, estetico per certi versi, ma che avrà un peso incisivo sulla campagna elettorale stessa. Potrà Donald Trump votare? Questa è una delle domande che gli statunitensi, gli analisti si stanno ponendo. Ebbene, nel caso in cui la pena prevedesse il carcere, per una durata superiore, diciamo, per una durata che ci manderebbe, che ci porterebbe oltre il 5 di novembre, Donald Trump non potrebbe votare. Lui è residente in Florida, quindi risponde, diciamo, al giudizio della Corte di New York, ma sulla base delle leggi della Florida. Se invece questa pena non prevedesse il carcere o comunque, diciamo, la risolvesse prima del 5 di novembre, anche se dovesse andare in galera, potrebbe invece votare. Quindi c'è tutto un complesso quadro di conseguenze proprio sulla vita politica del paese, oltre che, come dicevo, le conseguenze su quello che sarà l'elettorato.
Ecco, sulle implicazioni politiche, già oggi leggevo che si faceva una stima, il 6% di quelli che avrebbero votato Trump con questa sentenza potrebbero astenersi o addirittura decidere di votare Biden. Quali sono le tue stime su questo? Quali effettivamente potrebbero essere le conseguenze di questa sentenza?
Il quadro a oggi è molto chiaro. Trump è in vantaggio in tutti i principali sondaggi che vengono pubblicati. Un vantaggio che, attenzione, non è apocalittico, non è a doppia cifra, quindi ci sono molti stati che saranno contesi al momento del voto, quindi Biden si gioca comunque la sua partita. Dobbiamo restare sul piano della pura onestà intellettuale. Dunque, tra il pubblico di Donald Trump, io prevedo personalmente l'effetto, diciamo, di un irrigidimento, quindi di una maggiore convinzione ancora da parte dello zoccolo duro che lo sostiene. Quindi la Trump Nation andrà a votare dopo questa sentenza con ancora maggiore vigore. Perché? Perché c'erano degli scetticismi nella stessa, diciamo, popolazione pro Trump e soprattutto in generale tra le file del Partito Repubblicano, che è un concetto più vasto, per quanto riguarda questo eventuale secondo mandato di Trump, che non convinceva proprio tutti quanti, sapeva un po' di minestra riscaldata, qualcuno sognava altri candidati, ma di fronte a una sfida del genere, di fronte a un guanto così sfacciatamente menato in faccia, ripeto, con una unanimità anche sui capi di imputazione che quasi fa sorridere se non ci trovassimo di fronte a un dramma di democrazia, chiaramente queste persone si rinvigoriscono nella foga e dicono: no, attenzione, andiamo a votare, qui c'è in ballo proprio la libertà, il concetto stesso di libertà nel nostro paese. Quindi elettorato di Trump, io prevedo addirittura un aumento dei voti che il tycoon incasserà il 5 di novembre. Elettorato di Biden, c'è poco da dire, non mi viene da pensare che dei democratici in nessun caso potessero andare a votare per Donald Trump, che additano da sempre come il principale nemico della democrazia, come un dittatore. Abbiamo sentito De Niro fare la gran cassa a questo pensiero unico che proviene dal Partito Democratico, da CNN, da tutto l'apparato appunto di sinistra a stelle e strisce. Quindi dalla parte di Biden cambierà davvero ben poco, qualcuno addirittura potrebbe forse rilassarsi, cioè dare per spacciato Donald Trump dopo questa condanna e magari non andare a votare, quindi Biden potrebbe addirittura perdere qualcosina. La vera partita si gioca, dicevo anticipatamente, nel popolo degli indecisi. Perché? Perché da un lato potrebbe essere percepito forte questo accanimento nei confronti di Trump, che noi italiani conosciamo benissimo, perché è sufficiente pensare a Silvio Berlusconi, che nella morsa di mille processi poi vinceva le elezioni, insomma, a tambur battente. C'è però un aspetto culturale da considerare. Adesso dirò una cosa che a molti amici di Visione TV magari non piacerà. L'americano medio nella sua cultura è molto ligio al dovere e soprattutto alle regole, alla legge. È quasi, tra virgolette, ottuso riguardo al rispetto delle regole del gioco. Per cui c'è il grosso rischio che, per quanto questa condanna possa suonare eccessiva, possa suonare orchestrata, possa suonare addirittura politicamente diretta, il fatto di avere infranto la legge potrebbe scoraggiare gli indecisi, perché soprattutto nel popolo dei moderati si potrebbe pensare: questa persona è comunque un criminale, non è adatto a guidare il paese. Questo è il grande rischio che a questo punto corre Donald Trump.
Senti, tu in apertura ci spiegavi che c'è anche un po' questo interesse morboso sulla liaison tra Trump e la Stormy Daniels. In generale, però, in queste ore qual è stata la reazione dell'opinione pubblica sui social e soprattutto poi dei media a questa sentenza?
La reazione dell'opinione pubblica è scandalizzata, chi in un modo, chi nell'altro, insomma, c'è grande scandalo. Dicevo degli aspetti sessuali dell'affare amoroso, perché addirittura CNN, in delle analisi che dovrebbero essere politiche, getta un'ombra sulla morale di quest'uomo, lo fa sempre, più o meno velatamente, a volte addirittura in maniera sfacciata. Quindi dice: questo è un uomo che ha avuto tre matrimoni diversi, che insomma ha avuto tanti business differenti, che più o meno va a prostitute. Insomma, questo è il profilo che CNN cerca di tracciare, mentre naturalmente gli dà anche del dittatore. E invece chiaramente scandalizzata l'opinione pubblica pro Trump, perché quasi non capisce il reato. Attenzione, perché poi parliamo di conservatori, di un pubblico di destra che invece ama anche la figura macista, non è certamente favorevole a teorie gender o gay o quant'altro. Quindi il fatto che Trump sia un donnaiolo eccita addirittura il suo pubblico, piace come concetto, e quindi sono scandalizzati naturalmente dal fatto che possa essere stato condannato in maniera così brutale, così frontale, così totale per un reato che da un punto di vista contabile neanche capiscono, quando, ripeto, invece si capisce molto bene che l'impianto accusatorio è stato fondato completamente sulle parole di un truffatore che ha mentito sotto giuramento. Ci sono i verbali, c'è cioè il suo nome, si chiama Michael Cohen.
Tu prima hai citato Berlusconi, effettivamente poco fa nel pomeriggio c'è stato Matteo Salvini che ha proprio fatto questo paragone a proposito di processo politico con quello che accadde con Berlusconi. Sei d'accordo quindi?
Sono pienamente d'accordo, non amo Matteo Salvini politicamente, non è un mio punto di riferimento, ma basta guardare anche soltanto esclusivamente agli Stati Uniti. Trump è dichiaratamente un fan di Silvio Berlusconi, lo ha studiato come imprenditore, lo ha studiato come uomo politico, lo ha dichiarato in più di una occasione. Nessuno come noi italiani può capire il fenomeno Trump proprio ripensando alla vicenda Berlusconi. Però anche qui c'è una differenza culturale cui bisogna stare attenti, cioè noi italiani siamo un po' più flessibili in questo rispetto delle regole, quindi Berlusconi veniva percepito quasi simpaticamente come uno in grado di rompere gli schemi. Ripeto, non vale completamente questo tipo di ragionamento per gli americani, che invece sono più settati appunto sul rispetto delle regole e della legge. Questo, ripeto, è l'enorme rischio che a questo punto corre Donald Trump. Quindi questa condanna comunque rimane una macchia sul suo curriculum, una macchia che scoraggerà almeno alcuni ad andarlo a votare, ma che sicuramente ecciterà il suo pubblico e potrebbe, diciamo, produrre degli effetti addirittura devastanti in termini di corsa alle urne, perché, ripeto, non che la Trump Nation fosse così entusiasta di questo suo secondo mandato. Adesso che lui dice di dover salvare la libertà, di dover salvare la democrazia, potrebbe invece esserlo. Quindi potrebbero andare a votare i repubblicani e lo zoccolo duro di Donald Trump con ancora maggiore vigore.
Il Wall Street Journal un paio di giorni fa ha anticipato che ci potrebbe essere un accordo tra Donald Trump e Elon Musk che avrebbero discusso di un possibile ruolo consultivo per il leader di Tesla, SpaceX e Neuralink nel caso appunto il tycoon dovesse conquistare la Casa Bianca. È un fatto anche un po' particolare perché fino a poco tempo fa i due si detestavano. Poi a un certo punto c'è stato un avvicinamento, sembra che insomma Musk senta anche abitualmente Trump direttamente sul suo cellulare. E come lo vedi questo avvicinamento e la possibilità che Musk possa fare da consulente a Trump nel caso ovviamente dovesse conquistare la Casa Bianca?
Elon Musk ha avuto modo di schierarsi apertamente nel corso degli ultimi mesi, non ha mai detto voterò per Trump o votate Trump, probabilmente lo farà nelle settimane a venire, ma ne ha dette talmente tante e di tutti i colori a Biden, all'amministrazione del Partito Democratico e alle loro politiche, che insomma è chiarissimo da che parte stia. Lui, Tucker Carlson ad esempio, ex giornalista di Fox News, volto ultranoto del giornalismo americano, e tutte le personalità insomma della destra, anche del Partito Repubblicano. Io ho mandato in onda il senatore Ted Cruz del Texas, ma ce ne sono tanti, tra cui peraltro Trump dovrà scegliersi il vicepresidente, che avrà un ruolo notevole non soltanto nel caso in cui Trump venga eletto il 5 di novembre, ma anche e soprattutto prima, per fare campagna elettorale, perché parliamo naturalmente di veri e propri influencer in grado di spostare milioni e milioni di voti. Che cosa sta succedendo tra queste persone che, Enrica, come sottolineavi giustamente tu, fino a qualche tempo fa addirittura litigavano? Sta succedendo che questa presa sul pensiero, sulla libertà di espressione, sulle politiche che stanno decidendo in una elite ristrettissima che al popolo non piacciono, penso alle guerre naturalmente, più di ogni altra cosa, queste persone, pur di contrapporsi a questa sì autentica dittatura delle politiche e del pensiero unico che risponde a Joe Biden, che è messo lì un po' come frontman, passateci il termine, insomma, stordito, sgangherato, ma dove evidentemente covano degli interessi economici di lobby della guerra, appunto, delle armi e quant'altro, ecco, pur di contrapporsi a questo mostro che davvero ha l'aspetto e il fare di un dittatore, questi altri stanno cercando di organizzarsi in una sorta di resistenza. È così che viene percepita la possibile alleanza tra Trump, Musk, Carlson e appunto dei senatori che insomma non le mandano a dire, lo stesso Ronald DeSantis, il governatore della Florida. Insomma, c'è il desiderio di contrapporsi al pensiero unico, al politicamente corretto, a delle scelte che sembrano già tracciate, tutti quanti con l'auto elettrica, tutte le armi all'Ucraina, tutte le armi a Israele, tutte le guerre che impazzano ovunque, mentre poi gli americani si ritrovano a fare benzina anziché a $1.50 al gallone, a $8 al gallone, o dove una busta di lattuga a New York oramai costa $10, quindi l'inflazione li sta divorando, il cittadino medio giustamente vorrebbe che i propri politici si occupassero di tutto quanto questo. Sta maturando una sorta di fronte della resistenza.
Senti, nei giorni scorsi c'è stata anche una polemica su quella fotografia, su quegli scatti che hanno fatto il giro del mondo di Nikki Haley, che firmava i missili in Israele scrivendo "finiteli" e mettendoci anche il cuoricino. Queste immagini quanto possono pesare sempre qua nella corsa per la Casa Bianca?
Paradossalmente sono immagini che pesano in positivo, cioè questa America muscolare al fianco di Israele senza se e senza ma, come si suol dire, questa America di destra repubblicana, che per certi versi è stata storicamente guerrafondaia allo stesso modo, piace a un certo tipo di pubblico. Quindi lo dico senza mezzi termini, io, Luca Marfè, vedo quelle immagini della Haley che firma le bombe, mette i cuoricini, e francamente ho la nausea, francamente ho il vomito, perché sono padre di due bambini, e pensare che a Rafah stanno morendo migliaia di persone, di bambini, sono morti più di 15.000 bambini nella striscia di Gaza, insomma avere la benedizione del cuoricino della Haley è una cosa proprio da impazzire, da non poter neanche commentare. Però paradossalmente al pubblico della destra americana può addirittura piacere, perché mostra l'immagine di un'America muscolare che vuole predominare sulla scena mondiale. C'è comunque chiaramente grosso timore, grosso attrito nei confronti della Russia e della Cina, e allora l'America First anche di Donald Trump ingloba anche questo sentimento qui. Certo, quelle immagini della Haley passeranno alla storia, secondo me, come uno scempio assoluto.
A proposito di Russia, c'è stata l'indiscrezione di Politico che ha lanciato una notizia che Biden avrebbe dato il via libera a poter colpire la Russia proprio sul territorio della Federazione Russa con armamenti, armi anche statunitensi. Anche qua si sta andando verso l'escalation sempre più concreta, in particolare poi in Europa, e come può pesare questo ok, questa approvazione da parte dell'amministrazione Biden nella corsa alla Casa Bianca?
Sì, lo anticipavo frettolosamente in apertura di puntata. Io davvero temo che Biden e la sua claque le stiano tentando tutte per agitare il panorama internazionale al punto che quasi non si arrivi al voto del 5 di novembre, che quasi venga dichiarato uno stato di emergenza, perché non c'è ragionevolezza nell'alzare la posta e nel consentire all'Ucraina di attaccare addirittura in territorio russo, a meno che non si voglia appunto la guerra frontale con la Russia, non si voglia a tutti i costi far entrare la NATO in guerra con la Russia e magari scatenare persino la terza guerra mondiale, cosa che di fatto sta un po' già succedendo. Poi basta ascoltare le parole di Stoltenberg, segretario generale della NATO, che insomma ogni giorno riesce a rilanciare alle sue stesse parole del giorno precedente, va sempre peggio. Quindi è un'amministrazione che, mentre dava per 4 anni del guerrafondaio a Trump, mentre lo indica come il più grande nemico della democrazia, il più grande rischio per il mondo, De Niro è andato lì a fare la sua sceneggiata napoletana a pagamento, profumatamente pagato e quant'altro, sta agitando delle tensioni in maniera quasi irragionevole, quasi irrazionale, immotivata. Poi certo, tanto la guerra ce la becchiamo noi in Europa, loro sono distanti. È assolutamente incredibile come l'Unione Europea assecondi tutto questo, perché poi la guerra ce l'abbiamo davvero alle porte di casa, l'Italia non ne parliamo proprio. Sentir parlare la Meloni sembra sentir parlare l'amministrazione Biden, quando la stessa Meloni un anno prima di essere eletta diceva: noi non prenderemo mai ordini da quel vecchietto. Che cosa è successo a Palazzo Chigi? Che cosa succede a Bruxelles? C'è rimasto un granellino di ragionevolezza? Abbiamo la guerra in casa e un signore che dice: sì sì, attaccate pure sul territorio russo, tanto insomma chi se ne frega.
Hanno fatto molto discutere, hanno anche diviso l'opinione pubblica, polarizzando come sempre le fazioni, soprattutto coloro che sostengono Trump, le indiscrezioni invece del Washington Post, secondo cui durante un incontro elettorale privato, Trump avrebbe dichiarato che avrebbe bombardato Mosca per l'invasione dell'Ucraina e anche la Cina in caso di invasione a Taiwan. Tu ne hai già parlato in un talk qualche sera fa con Francesco e con altri ospiti, ma queste dichiarazioni secondo te sono avvenute realmente, rientrano in quella forma di machismo repubblicano che piace comunque a una parte dell'elettorato statunitense, oppure un misunderstanding, una fake news che poi tramite il telefono senza fili dei media diventa virale per screditare di nuovo Trump?
C'è un po' di vero in tutto quello che hai detto, cioè nel machismo repubblicano certi concetti esistono, quindi ci rientrano, ma insomma francamente quell'articolo è assolutamente vuoto. Io da giornalista, se non vedo un virgolettato, se non c'è una traccia di quello che il Washington Post afferma, scatenando l'effetto domino che però è prodotto in maniera sintetica, perché semplicemente questo apparato mediatico si muove come un corpo solo, quindi esce la notizia del Washington Post e poi in copia carbone arrivano CNN, New York Times e tutti quanti gli altri. Non c'è un virgolettato, non c'è assolutamente nulla. C'è un certo tipo di pensiero di stampo repubblicano. Trump, di fronte a dei donatori, potrebbe anche, diciamo, aver fatto lo sbruffone in questo modo, magari per dire: torno io, torna una leadership forte. Questo avrebbe potuto essere il messaggio, ma io personalmente sono convinto che se Trump domani mattina sedesse alla Casa Bianca troverebbe immediatamente, da uomo d'affari estremamente pragmatico quale è, un accordo sia con la Russia sia in qualche maniera attorno a un Medio Oriente che rischia di scoppiare, perché poi noi ci occupiamo naturalmente della striscia di Gaza e delle decine di migliaia di morti palestinesi innocenti, ma lì ci sono intorno degli equilibri delicatissimi, c'è la Siria, c'è l'Iran, c'è la Giordania stessa. Ci sono tanti paesi che potrebbero essere coinvolti da un momento all'altro, anche soltanto per un banale incidente. Noi abbiamo visto morire il presidente dell'Iran, cioè si corre il rischio di un effetto domino esplosivo che davvero può trascinarci tutti nella terza guerra mondiale. Io penso che Trump, assunto l'incarico, ragionerebbe da uomo d'affari su accordi con tutti. Trump è stato l'uomo in grado di parlare con il dittatore nordcoreano, che ha incontrato addirittura 3 volte.
E poi sembrava che fosse scoppiato quasi l'amore tra di loro, perché fino al giorno prima sembrava che fosse il nemico pubblico numero uno, Kim Jong-un, poi si sono incontrati e hanno iniziato a cinguettare su Twitter. Quindi, insomma, la normalizzazione dei rapporti, questo è sì un leitmotiv a cui ci ha abituato fortunatamente in questo caso Trump.
Ma perché, se posso, Enrica, perché certo. È proprio questo il suo metodo, cioè quello di esprimersi magari in maniera anche molto forte, quasi come a piazzare determinati equilibri per poi sedersi al tavolo, appunto, come parte già vincente di un eventuale accordo, che è esattamente quello, appunto, che è stato il clima con Kim Jong-un ed è quello che proverebbe quantomeno a fare con Putin o in Medio Oriente o con Xi Jinping. Ad esempio, la rivalità con Xi Jinping è di natura economica e commerciale. A Trump non verrebbe mai in mente di fare una guerra con Pechino. Io da questa amministrazione in carica non so più che cosa aspettarmi, perché anche su Taiwan, se voi ascoltate Blinken, che di mestiere fa il diplomatico, riesce a essere talmente aggressivo che c'è veramente il rischio che si perda il controllo anche del fronte orientale.
Senti, parlando invece di Biden, ha maltrattato il presidente uscente, un giornalista, proprio l'altro giorno, che gli chiedeva in merito, insomma, alla sua età ormai avanzata, 81 anni, dovendo correre per un mandato di altri 4, e Biden in questo caso sembra aver perso le staffe, gli ha risposto molto male chiedendogli se avesse sbattuto la testa. Questa reazione, insomma, particolare, eccessiva, è il segno che forse c'è anche un po' di nervosismo in casa democratica?
Ma nervosismo ce n'è senz'altro, perché insomma poi i sondaggi parlano abbastanza chiaro, il gradimento di questo presidente è sottoterra, questo a prescindere da Trump e dalle sue beghe giudiziarie. Io francamente però nella persona di Joe Biden, al di là di questo gesto di stizza, di queste parole nervose, insomma più che nervosismo ci vedo proprio una condizione clinica instabile. Questo è un presidente che a volte è semplicemente caduto, a volte si è trascinato, a volte biascica, a volte è apparso di colpo, magari invece sul pezzo, come si suol dire. Qualcuno diceva forse perché ha assunto delle sostanze. Io personalmente ho mandato in onda 3 minuti di normalità di Biden durante il corso di una mia trasmissione, in cui non fa gaffe, non dice cose smodate o fuori luogo, ma semplicemente si muove in una gelateria di Los Angeles quasi a rallentatore, appoggiandosi con pochissime persone intorno, cui non sa bene che cosa dire. Cioè la normalità di questo presidente è davvero spaventa. Parliamo di una persona evidentemente in difficoltà, tant'è che negli Stati Uniti ci sono medici che lo osservano anche in video per tracciare delle diagnosi di Alzheimer, cioè si parla di cose oggettivamente rilevanti. I telegiornali italiani hanno il vizio di mandare in onda 10 secondi di una frase che magari è riuscita a dire in maniera composta, e quindi Biden appare addirittura vincente a guardare il TG della 7, ma poi se lo si ascolta per 2 minuti di orologio, non dico seguirlo una giornata intera, in quei 2 minuti ci si rende conto che è un uomo in estrema difficoltà, e con questo il Partito Democratico dovrà farci conti, anche perché il 27 di giugno ci aspetta comunque un dibattito televisivo. Io non so appunto che cosa gli daranno per salire sul palco.
Tu prima accennavi, paventavi la possibilità, questo scenario terrificante del fatto che se dovesse continuare questa escalation sul fronte bellico, addirittura potrebbe essere dichiarato uno stato di emergenza e quindi non si andrebbe alle urne il 5 novembre negli Stati Uniti. C'è anche l'altra possibilità per salvare i Dem dalla figuraccia di ricandidare Biden e di perdere contro Trump, che è la carta Michelle Obama. Con te ne abbiamo parlato spesso, perché so che la pensavi in maniera molto simile. Vorrei sapere se ci sono delle novità, perché ogni tanto continuano a uscire degli articoli sulla possibilità che alla fine i Dem possano calare l'asso di Michelle Obama. Qualche mese fa si era parlato di una cena tra finanziatori per sondare la possibilità di avere insomma dei fondi cospicui, come erano stati quelli della, soprattutto della prima, poi della seconda anche ovviamente campagna elettorale del marito Barack Obama. A che punto siamo?
Novità concrete non ce ne sono. Queste notizie, quando vengono smentite in maniera così feroce, nascondono sempre una traccia di verità, quindi bisogna prestare grande attenzione. Io credo che continui ad esistere la possibilità che, ad esempio, con una scusa fondata su delle banali ragioni di salute che, dicevo, appaiono anche piuttosto evidenti. Durante la convention del Partito Democratico nella seconda metà di agosto loro possano calare quest'asso. Non è neanche da tenere d'occhio solo ed esclusivamente Michelle Obama, perché naturalmente lei ha il cognome più roboante, insomma sarebbe un colpo di scena davvero hollywoodiano, ma insomma sono diverse le personalità del Partito Democratico da tenere d'occhio, ad esempio il governatore della California. Insomma, bisogna stare attenti, perché loro sono i primi a essere consapevoli del fatto di poter perdere queste elezioni. Il Partito Democratico ha tantissimi difetti, insomma li elenchiamo spesso, ma è una struttura estremamente organizzata, estremamente abituata a gestire la competizione elettorale, estremamente abituata a gestire una marea di soldi che provengono dai finanziatori, quindi insomma non si lasceranno sconfiggere tanto facilmente. Sullo stato di emergenza voglio aggiungere ancora una cosa, sulle tensioni internazionali, su una possibile terza guerra mondiale addirittura. Nessuno di noi avrebbe mai pensato nel gennaio, nel febbraio dell'anno delle precedenti elezioni, che il Covid si fosse imposto in maniera così rovinosa sulla democrazia americana e avrebbe di fatto fatto perdere a Trump le elezioni. A quel tempo ci scrivevo un libro attorno, le previsioni erano tutte per Donald Trump, poi il Covid ha naturalmente cambiato il mondo. Ecco, io non vorrei che fossimo alla vigilia di un nuovo Covid, che magari oggi potrebbero essere le tensioni internazionali, cioè qualcosa in grado di scioccare l'ambiente pubblico al punto da davvero impedire, se non comunque rimandare, la democrazia americana. Democrazia che comunque insomma sta funzionando poco e malissimo. Ultima parola sui finanziatori, mi è venuto un ulteriore spunto. C'è un articolo interessante di Bloomberg, che è un portale da tenere d'occhio perché si occupa naturalmente di soldi, e in America la politica non la fa la destra o la sinistra, ma la fanno i soldi. C'è un articolo molto interessante che dice: attenzione, perché nonostante la condanna, tantissimi uomini d'affari di grande rilievo, di grande peso, si sarebbero riuniti a New York in un grattacielo per comunque continuare a sostenere Donald Trump. Quindi attenzione, perché ai soldi, all'economia, Biden piace quando si tratta di industria bellica, quando si tratta di grandi lobby, anche quella sanitaria ad esempio, ma chi fa business sente di assomigliare più a Trump e quindi probabilmente appoggerà il tycoon a prescindere dall'esito di questa sentenza.
Beh, ma su questo, in effetti, al di là della figura di Elon Musk, ho letto diversi articoli secondo cui la Silicon Valley sarebbe pronta a scaricare Biden e a virare a sorpresa su Trump, quindi questo dimostrerebbe proprio quanto ci stavi spiegando adesso.
Assolutamente sì, ma c'è un banale discorso fiscale, lo esponevo piuttosto banalmente appunto nel corso di una cena. Anche nello stato di New York, che è uno stato naturalmente di stampo, di impronta fortissima democratica, si parla con imprenditori che ti spiegano proprio i numeretti alla mano, che pagavano con Trump addirittura meno del 30% di tasse, cioè una percentuale che oscillava tra il 20 e il 30%, e oggi pagano delle tasse sostanzialmente europee che oscillano tra il 50 e il 60%. Quindi ripeto, Biden in questo momento piace da impazzire alle grandi lobby dell'industria bellica, perché stanno producendo miliardi di dollari di armi e quindi le vendono all'Ucraina, le vendono a Israele con il ritorno anche dei soldi, no, che poi vengono utilizzati da questi paesi per acquistare le armi o comunque per indebitarsi con gli Stati Uniti. Quindi hanno un doppio vantaggio. Ma chi fa business, chi gestisce magari una catena di alberghi, di ristoranti e quant'altro, sta pagando oggi quasi il doppio delle tasse rispetto a ciò che pagava con Donald Trump. Questo in America ha un peso spropositato, perché in America non ci sono i nonni che vanno in giro con il giornale L'Unità sotto il braccio, che votano a sinistra perché nelle famiglie hanno sempre votato a sinistra, o viceversa che votano a destra. Si bada molto al portafogli e si ha fortissima la sensazione che rispetto a 4 anni fa, con Biden, gli americani oggi stanno peggio.
Dove e quando ti possiamo vedere, in particolare con Caffè Americano?
Dunque, con BioBlu stiamo vivendo un momento molto particolare, legato ai costi di produzione, legato a una sorta di sospensione del palinsesto televisivo. Il mio Caffè Americano resta dal lunedì al venerdì dalle 15:45 per il nostro quarto d'ora di chiacchierata quotidiana, appunto perché c'è tantissimo da seguire e tantissimo da dire. E c'è Usa e Getta che va sempre in onda, sempre su BioBlu, quindi sul canale 262 alle 21.30 tutti i mercoledì. Quello è il momento, diciamo, di maggiore approfondimento. Io comunque personalmente continuerò a seguire questa corsa fino alla fine, avrò sempre il piacere di chiacchierare anche con te, Enrica, con Francesco naturalmente e con tutto il pubblico di Visione TV, che anzi lasciami approfittare, ringrazio, perché nei giorni scorsi abbiamo parlato appunto con Francesco, ho ricevuto tantissimi complimenti, insomma, che mi fanno anche un po' arrossire, quindi ringrazio pubblicamente ciascuno dei vostri telespettatori.
Condividiamo, condivido assolutamente i complimenti, come ben sai ti stalkerò spesso per sapere se vieni ospite anche quando sei oltreoceano, o purtroppo gli appuntamenti per altre registrazioni o per altro ti tengono lontano. Grazie davvero di essere stato qui con me con questo speciale e spero di essere riusciti comunque a gettare un po' di luce dove regnano le tenebre, in particolare in questo caso sulle implicazioni non soltanto legali ma anche politiche di questa sentenza storica di Donald Trump. Grazie davvero, Luca.
Grazie personalmente a te, insomma, spero di aver offerto un quadro chiaro, interessante. Sicuramente avremo tanti e tanti spunti da qui al 5 di novembre. Di nuovo un caro saluto.
Grazie ancora Luca, buona serata e grazie a voi per essere stati qui con noi. Vi ricordo il nostro nuovo numero, il numero anzi di maggio, in attesa di vedere quello nuovo di giugno che sarà proprio dedicato alla guerra. Eccolo qua, Visione, un altro sguardo sul mondo dedicato alla pandemia, storia di un progetto criminale. Potete andare sul sito di Visione Editore e acquistare la vostra copia o sottoscrivere l'abbonamento. Vi ricordo anche, e prima Luca parlava giustamente della difficoltà di portare avanti certe trasmissioni, quindi di continuare con un palinsesto fitto, purtroppo questo è il destino dell'informazione libera e indipendente, e anche per questo che vi chiediamo di continuare a sostenerci. Potete farlo andando sul sito di Visione TV scegliendo la vostra modalità preferita. Grazie a tutti per essere stati con noi. La prossima settimana, nei prossimi giorni, Francesco sarà via per la campagna elettorale, ma ci saremo io e Giorgio Bianchi a tenervi compagnia con tantissimi contenuti, tantissime interviste, e poi ovviamente ci saranno le dirette dei comizi elettorali. Grazie ancora e buona serata a tutti.